Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è lunedì 25 giugno 2007, un caro saluto da Antonio Sofi e dalle pagine web di apogeaonline.com. Giornata caldissima oggi in tutta Italia, giornata più o meno calda anche per quanto riguarda le nostre segnalazioni riguardanti le nuove tecnologie web e internet, come sono raccontate nei quotidiani italiani. E iniziamo. Lunedì abbiamo la possibilità di attingere due inserti che raccontano di nuove tecnologie, ma da un punto di vista economico, volente o nolente, ovviamente sono inserti economici della Repubblica, del Corriere della Sera, Affari e Finanza e Corriere Economia. E partiamo proprio da Affari e Finanza oggi, una serie di segnalazioni che riguardano servizi e prodotti del web più o meno evoluto, e partiamo con due casi di successo. Uno che già c'è, l'altro che verrà, che racconta Affari e Finanza. Il primo che già c'è è il Wii di Nintendo, un successo che nasce da una scommessa. Questo è il titolo dell'articolo di Jaime D'Alessandro. Il risultato è dovuto alla novità dei sensori in movimento e soprattutto all'interesse di utenti che non sono quelli tradizionali dei videogiochi. Insomma, un successo nato da una scommessa. È il successo della Wii di Nintendo, che è appunto nato dalla scommessa di riuscire a trovare il modo di controllare la console e i comandi dei giochi in maniera più intuitiva e comunque in maniera diversa dal passato. Vediamo un po' cosa scrive Jaime D'Alessandro per quanto riguarda un mercato come quello dei videogiochi e delle console per videogiochi, che non solo è molto pieno di competitor ma anche in un certo senso molto saturo. Ma appunto il vantaggio di Wii, che appunto ha un comando che permette di utilizzare i movimenti naturali e dà una curva di apprendimento molto facile alla portata di tutti, impugnandolo come una racchetta da tennis, è semplice e immediato, e quindi c'è la possibilità di utilizzarlo senza imparare la grammatica fatta di tasti e combinazioni tipici dei joypad tradizionali o della tastiera. Insomma, questo in un certo senso, anche se in un mercato saturo, ha creato un nuovo tra virgolette mercato, come si diceva prima, grazie all'interesse di utenti che non sono quelli tradizionali dei videogiochi. Un altro elemento di vantaggio che ha fatto della Nintendo Wii un caso di successo è ovviamente il costo basso, o se preferite lo scarso profilo tecnologico, scrive D'Alessandro, si è tradotto in ricavi record per la Nintendo, che nel corso dello scorso anno fiscale montavano 966 miliardi di yen, con un incremento del 90% rispetto all'anno precedente. Adesso invece si aspettano le risposte da parte dei player tradizionali, delle console tradizionali usate da giocatori tipo tradizionale, tra virgolette, Xbox e PlayStation. Ovviamente stiamo parlando di i possibili cali anche a livello economico di queste console, che andrebbero, diciamo, a interrompere questa scalata che ha avuto la Wii per un po' di tempo fino ad adesso. E da un caso di successo nato da una scommessa quasi inaspettato ad uno che invece è annunciato, pluriannunciato, così tanto atteso che si può solo sbagliare o fallire. Stiamo parlando dell'iPhone di Steve Jobs e della Apple, e appunto ne scrive Andrea Di Stefano, parlando dell'attesa che cresce per il lancio negli Stati Uniti il 29 giugno, quindi tra 4 giorni, e stiamo parlando di un oggetto probabilmente annunciato un po' prima del previsto, proprio per mettere il cappello su questo tipo di tecnologia e creare un hype, un'attesa significativa, attesa che c'è ma che ha il rischio di scontrarsi poi con un valore d'uso e con una esperienza e soddisfazione nell'uso inferiore alle attese. iPhone, Steve Jobs punta ad un boom come per l'iPod, questo è il titolo a pagina 2 di Affari e Finanza di oggi, l'obiettivo dichiarato è venderne 5 milioni di pezzi entro la fine del 2007 e di attaccare la posizione di mercato di Motorola. Ma i concorrenti si preparano ed ecco il senso di un annuncio così anticipato, ma anche il rischio di un annuncio così anticipato, perché i concorrenti sono agguerriti e non certo staranno lì a guardare l'iPhone che ruba quote di profittevole mercato. E quindi già, per esempio, scrive Andrea Di Stefano, la taiwanese HTC, che collabora con Microsoft, lancia un suo touchscreen a $500. La tecnologia peraltro esiste e quindi chiunque cerca di replicarla e di lavorare su questo stesso vantaggio, che appunto è quello dell'iPhone, di una tecnologia touchscreen senza pulsanti, a parte che appunto è un ibrido tra iPod, telefonino e palmare, insomma anche perché stiamo parlando di un mercato davvero saturo. E il riferimento all'iPod a cui si accennava nel titolo, con Steve Jobs che punta un boom come per l'iPod, è proprio nel fatto di creare un nuovo mercato basato anche se non soprattutto sulla bellezza del prodotto e è una sorta di traino del marchio, della marca, e evidentemente ancora però deve passare da quelle che sono i giudizi degli utilizzatori, con varie critiche, dalla durata della batteria all'impossibilità di caricare e di implementare con altre funzioni, alla possibilità di graffiarle senza poterla proteggere, eccetera eccetera. Ovviamente si dice di tutto e di più, si aspetta come al solito la risposta del mercato. E siamo partiti dalla Wii per passare all'Apple e andiamo su Google, che nella rubrica, nella sezione tecnologie e passioni di Corriere Economia, l'apertura è dedicata proprio a Google, che attua una strategia del dopo YouTube e cerca dei partner in TV, accordi a raffica con le reti per guadagnare pubblicità in cambio di audience, contratti e contatti con la BBC, la Rai, la 7, Antenna 3. Insomma, YouTube, la svolta, uno dei tanti campi aperti di gioco di Google è proprio quello di espandersi anche per quanto riguarda la pubblicità la TV, soprattutto dopo l'investimento massiccio non solo economico su il video su internet, YouTube, Google Video prima. Insomma, stiamo parlando di una centralità del video che rappresenta un linguaggio universale, ha detto la giovanissima manager. Stiamo parlando di Sakina Arsiwala, che appunto si gestirà lo sviluppo internazionale di YouTube, che appunto si sta localizzando in tanti paesi. Un fenomeno così antitelevisivo che attira una massa enorme di giovani, scrive Andrea Lauendel, dovrebbe fare paura ai broadcaster tradizionali, ma proprio per non far paura ai broadcaster tradizionali e per metterli dentro questo treno, Google ha stipulato più di 150 accordi con partner come BBC, che considera la piattaforma di scambio di video un terreno ideale di sperimentazione, e in Italia Rai, la 7, Antenna 3. Questo dimostra che le televisioni cominciano a credere in Internet, strumento da un lato per generare nuove opportunità di crescita e dall'altro per recuperare l'interesse di spettatori che voltano le spalle al piccolo schermo, senza contare le infinite opportunità legate alle sinergie con la forza pubblicitaria di Google. Anche in questo caso non mancano le critiche a Google, che è vero che non sarà evil, cattivo, non farà mai cose cattive, almeno questa è il motto e la speranza anche degli utilizzatori, ma da un po' di tempo a questa parte ci sono varie posizioni che invece attaccano Google, soprattutto per quanto riguarda le questioni della privacy. E proprio taglio basso, sempre a cura di Chiara Sottocorona, si parla del rapporto di inglese di Privacy International su 22 web company che violano la sfera privata. e Google è primo nella classifica degli invasori di dati personali. E appunto Google come nemico della privacy, appunto questo rapporto di Privacy International a definirlo tale, e anche big della rete come Amazon, eBay, Yahoo, le ricerche hanno preso in considerazione 20 parametri e ha riscontrato numerose mancanze e ostilità nell'approccio di Google verso la privacy, ben più che da parte di altri, dice Simon Davis di Privacy International, direttore. Nessuno come Google rappresenta una minaccia endemica per la privacy. Per quanto riguarda il servizio, per esempio uno dei servizi più criticati da questo punto di vista, Gmail, che è un servizio di email web-based che ha anche una connessione con la pubblicità contestuale, quindi di fatto c'è qualcosa, un programma che legge la email, e su questo, su Gmail, si sente il commento di Mauro Lupi, presidente di AdMajora: indubbiamente la quantità di informazioni che Google raccoglie sugli individui è enorme. Finora però non ci sono prove di un utilizzo scorretto. Occorre trasparenza per la pubblicità contestuale, bisogna che gli utenti siano consapevoli, diano il consenso. Ma il problema è soprattutto quello delle informazioni di cui lasciamo traccia senza accorgerci, scrive e dice Mauro Lupi. Insomma, come spesso accade, se sali in alto c'è qualcuno che cerca di buttarti giù in tutti i modi. Per adesso le critiche sono, appunto, come diceva Lupi, sono significative, ma è anche vero che non vi sono delle evidenze su un uso fattivo e non solo potenziale delle informazioni per quanto riguarda i servizi che Google offre. E chiudiamo questa rassegna stampa con un ennesimo player del web che conta. Stiamo parlando di MySpace e saltiamo da alcuni giorni fa. Style del Corriere della Sera pubblica una intervista a Tom Henderson e Chris DeWolf, una delle tante in questi mesi, se non anni, in cui MySpace è diventato di fatto il social network di riferimento in tanti ambiti, non ultimo quello della musica, ma appunto non solo. Stiamo parlando di una odissea, perché è nata, diciamo, da questi due curiosi imprenditori del web 2.0 che erano partiti con siti non così di successo, ma alla fine hanno azzeccato la mossa giusta e sono stati acquistati da Rupert Murdoch quando ancora nessuno ci credeva, per soli 580 milioni di dollari, dico soli ovviamente. E in questo caso Massimo Gaggi intervista i due fondatori, sono diversi anche come personalità, uno è un po' più il frontman della coppia e anche peraltro il primo amico, friend, che chiunque si iscriva a MySpace ha nel suo profilo prima di iniziare ad aggiungere altri amici, e l'altro è un po' più calcolatore e serioso, e raccontano anche del rapporto con Rupert Murdoch, che in tutte le interviste che ho potuto leggere raccontano sempre come di un rapporto assai amichevole, anche assai libero e aperto per quanto riguarda le libertà di muoversi e sperimentare. Ovviamente è sempre comunque un editore e il punto è il profitto. Conclude così Massimo Gaggi: la cultura del social networking, dell'amicizia tra virgolette nei social network, che facendo dell'amicizia un business rischia di trasformare un sentimento intimo e esclusivo in una sorta di commodity da condividere con migliaia di altri amici senza volto. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata di amicizia vera e non economica, e l'appuntamento è a mercoledì.